Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori, benvenuti da Federico Piana in questo spazio di approfondimento nuovo che naturalmente ci fa parlare ancora del terremoto grazie ad Emanuela Campanile che è accanto a me.
Buon pomeriggio, ciao Federico, quindi direi di iniziare dunque con un'agenzia, ANSA, padre Martino Siciliani, che ricordo è il direttore dell'osservatorio sismologico Andrea Bina di Perugia, ha ipotizzato che con la forte scossa di ieri sera alle 21.40, tra l'altro sentita anche a Roma, possa essersi conclusa quella che è stata definita la fase più intensa del terremoto abruzzese.
Collegamento abbiamo, scusa Emanuela, Luca Collodi, lo saluto subito. Luca, benvenuto.
Sì, benvenuto.
Termina Emanuela.
Ben trovati.
Ciao Luca. Allora, per chiudere, è ipotizzabile, ha detto appunto sempre padre Martino Siciliani, è ipotizzabile che l'attività sismica proseguirà per 3 o 4 mesi con terremoti consistenti ma non disastrosi, cioè di intensità, ha specificato, non superiore ai 4.2-4.3 gradi della scala Richter.
Benissimo. Luca, allora, tu dove sei in questo momento, lì in Abruzzo?
Io sono a San Gregorio, siamo sulla provinciale per Pescara e siamo con il parroco Don Domenico, parroco di San Gregorio Magno, e poi siamo anche con il coordinatore dei Vigili del Fuoco dello Stato della Città del Vaticano, Cangia, che da lunedì ormai i Vigili del Fuoco del Vaticano sono qua per sostenere gli aiuti in collaborazione con i Vigili del Fuoco italiani.
Assolutamente sì, perché dobbiamo raccontare una storia positiva tra le tante storie di disperazione e dolore, perché il parroco che abbiamo intervistato tanto tempo fa, ovviamente in questa trasmissione, ha sostenuto che non aveva più nulla, non aveva i paramenti sacri e non aveva la possibilità più di fare messa, ma il Vaticano ha praticamente, il Papa, chiesto la possibilità di inviare, ha inviato che cosa, Luca?
E proprio te lo faccio raccontare da Don Domenico. Allora, che cosa è arrivato Don Domenico? Grazie anche al lavoro dei Vigili del Fuoco Vaticani e grazie anche alla volontà del Papa.
Dunque, è arrivato tutto l'occorrente per la celebrazione della messa, ma anche di più. Ecco, perché ho notato che c'è anche una cotta, oltre la casula, bellissima, il camice con merletto e poi il calice con lo stemma del Santo Padre, cosa che mostrerò con tanta gratitudine al Santo Padre, ma mostrerò ai fedeli. Dobbiamo essere grati se per celebrare la messa con quel calice a Pasqua è proprio grazie al Santo Padre, ma anche all'interessamento dei Vigili del Fuoco nel Vaticano, che sono qui vicino a noi. E poi ecco le immaginette di ricordo della Pasqua, che è una bella immagine della risurrezione che ci serve proprio adesso. Questa mattina abbiamo celebrato il funerale delle centinaia di vittime di questo cataclisma, adesso c'è bisogno per davvero di tanta speranza, di tanta fiducia, di risurrezione, risorgere da queste macerie, risorgere da questa tristezza, di tutte queste cose. E quindi ecco tutto questo materiale, poi i rosari, ecco i rosari in busta, che quindi è un invito a pregare, un invito a pregare per i morti di questo cataclisma, per i vivi che siamo rimasti, e un invito a pregare per la ricostruzione, perché la vita risorga di questo popolo che è così duramente provato qui a San Gregorio, ma anche nei paesi vicini. E sono felicissimo, non mi aspettavo tanto, mi bastava anche più poco, però sono felicissimo di questo pensiero del Santo Padre e di questo della celerità dell'interessamento dei Vigili del Fuoco del Santo Padre, perché in 2 giorni mi hanno fatto ottenere questo. Io ero un po' disperato, perché dico, come celebrerò a Pasqua? A Pasqua almeno bisogna celebrare, perché almeno a Pasqua, la risurrezione di Gesù, bisogna dare un segno, bisogna fare discorsi più positivi. Ecco, allora è arrivato proprio tutto velocissimo, in tempo, per poter fare questa celebrazione e poter avere in mezzo a noi. Sicuramente il Santo Padre è in mezzo a noi, lui stesso, con la sua preghiera, col suo pensiero, ma noi lo abbiamo vicino anche per mezzo del suo dono, che è qualcosa ancora di speciale.
Ecco Federico, questo era Don Domenico, sembrerebbe quasi una storia di Natale, invece è una storia di resurrezione, è una storia di Pasqua, è la storia che Radio Vaticana ha scritto grazie a Don Domenico, che purtroppo ha perso tutto nel terremoto, compresa la parrocchia e tutto quello che c'era dentro, grazie ai Vigili del Fuoco Vaticani. Tra qualche istante parleremo anche con il coordinatore Cancia, che è qui accanto a me. Non so se da studio Federico hai delle domande.
Allora, c'è una notizia che arriva da Emanuele Campanile, che sta accanto a noi e monitora tutto quanto l'apparato delle agenzie. Prego.
È una notizia che riguarda i più piccoli, perché il giorno di Pasqua i volontari clown dell'associazione FANEP Onlus, l'associazione famiglia e neurologia pediatrica che operano di Bologna, saranno appunto nelle zone colpite dal terremoto per portare ai bambini non solo il sorriso ma anche colori e giocattoli. Ovviamente questo gruppo di volontari lavorerà in accordo con gli altri gruppi di clown provenienti da altre zone d'Italia e già presenti sul territorio. E poi un'altra notizia: è iniziato il recupero della documentazione conservata presso l'archivio di Stato dell'Aquila, che con il terremoto del 6 aprile è stato gravemente danneggiato. Il terremoto, pensate, ha distrutto il palazzo della prefettura e nella tragedia del sisma ha perso la vita un archivista di Stato e poi in questo archivio, che è un vero e proprio scrigno, venivano conservati da decenni fondi storici di grande rilievo come pergamene, antichi catasti, e l'archivio proprio storico del comune dell'Aquila, che è uno dei più importanti dell'Italia meridionale proprio per l'antica autonomia e il rilevante ruolo politico ed economico che ha svolto fino all'età moderna questa zona d'Italia.
Allora Luca, parlavi di una storia di resurrezione, però do il benvenuto ad un altro inviato della Radio Vaticana, Massimiliano Menichetti, che ci ha raggiunto e poi ci parlerà di una storia davvero interessante, un panettiere che ancora, nonostante tutto, è in attività. Massimiliano, benvenuto.
Sì, buon pomeriggio a tutti voi.
Luca, parlavi di una storia di resurrezione, no?
Sì, parlavamo di questa storia, abbiamo sentito Don Domenico, ma è il caso di sentire anche il coordinatore dei Vigili del Fuoco, Cangia, che qui lavora ormai da diversi giorni. C'è soddisfazione perché il Vigile del Fuoco certamente sta lavorando a rischio anche della propria incolumità, perché entra in palazzi che spesso sono pericolanti per cercare di aiutare anche le famiglie. In questo caso i Vigili del Fuoco del Vaticano sono andati in Londra.
Allora niente, noi siamo molto soddisfatti di aver riportato un sorriso a Don Domenico, che l'altro giorno abbiamo visto molto più di morale. Ringraziamo il dottor Gianni, che si è preoccupato con i superiori a provvedere a questa urgenza per poter celebrare la Santa Pasqua. E niente, noi siamo molto contenti di stare qui vicino a queste persone e di portargli un po' di conforto in questi momenti un po' particolari.
Cangia, un'ultima domanda, poi diamo la linea allo studio e al collega Menichetti. Nella caserma della Guardia di Finanza, dove questa mattina si sono anche svolti i funerali, uno scout, un coordinatore scout per il volontariato, scout che aiuta i terremotati, ci ha detto che si sta verificando questo aspetto, questo grande desiderio di tornare alla normalità, di ricostruire, di tornare a una vita semplice ma normale, sta portando molti aquilani a uscire per dormire dalle proprie case, però quelli che hanno la casa ancora in qualche modo agibile la mattina rientrano in casa, pranzano in casa e poi la sera riescono, cenano fuori e dormono fuori. Questo è una preoccupazione, ci diceva, proprio per la protezione civile.
Sì.
Le case non sono ancora del tutto abitabili.
No, non sono del tutto abitabili, però purtroppo queste abitazioni cercano del tutto di poter ancora essere attaccate a quel poco che è rimasto. L'abbiamo notato anche noi, perché qualcuno ancora c'ha le bestie, ancora qualcuno insomma cerca di stare a quel poco che gli è rimasto, però purtroppo le condizioni sono proprio disastrose.
Grazie ai Vigili del Fuoco del Vaticano, al coordinatore Cancia, che sta lavorando da tempo qua. Grazie e buon lavoro. Don Domenico, una battuta finale, ci faccia gli auguri di buona Pasqua.
Ecco, auguri di buona Pasqua, una Pasqua di gratitudine per quello che avete fatto per noi e per i miei fedeli e per la mia parrocchia, che non c'è più, ma adesso comincia a riavere qualcosa, a risorgere.
Grazie anche alle suore, un augurio di buona Pasqua, siamo veramente in chiusura anche da voi che avete la casa famiglia.
Tanti auguri di buona Pasqua a tutti, di vero cuore, dalla casa famiglia di San Gregorio, anche se la struttura non esiste più.
La ricostruiremo da Luca.
Ecco, abbiamo perso Luca Collotti proprio sui saluti, ma andiamo da Massimiliano Menichetti, inviato della Radio Vaticana in Abruzzo, che si trova dove? Ad Onna, credo, no Massimiliano?
Sì, 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 sono ad Onna, che come ricorderete è uno dei paesini più colpiti, quello che è diventato un po' l'icona di questo terremoto, un'icona ovviamente tristemente nota, perché in percentuale ha il più alto numero di vittime rispetto al numero di abitanti, quindi di fatto è non solo uno dei paesini più colpiti, ma è forse il paesino più colpito in assoluto.
Senti Massimiliano, che situazione vedi lì? Cosa ci puoi raccontare? Perché abbiamo saputo che non c'è più nulla di costruito in piedi, no? Ormai.
Sì, esatto. E mentre ascoltavo l'intervista di Luca, nasceva naturale il parallelismo, cioè quello che di fatto, sì, già lo stavo accennando prima, il paesino è completamente distrutto, il che vuol dire che attualmente, in questo momento, mentre vi parlo, le ruspe vanno a pianare, ad abbattere, a cercare di abbattere, mettendo chiaramente in sicurezza gli altri edifici, ciò che è rimasto in piedi. Sostanzialmente non c'è niente, nel senso che, allora, in maniera impropria si è detto raso al suolo. Quando si dice raso al suolo vuol dire che...
È un modo di dire, no Massimiliano, raso al suolo, poi magari c'è qualcosa in piedi,
però,
ma insomma alla fine...
Nel caso di Onna è in parte un modo di dire, in parte è reale, cioè vuol dire che metà paese ha realmente i tetti a livello del manto stradale, quindi è raso al suolo, metà paese è ancora in piedi, però è chiaro, come modo di dire, si dice raso al suolo per dire che è un paese distrutto, è completamente distrutto, però chiaramente in questo momento le ruspe, i vigili del fuoco italiani e vaticani, perché lo dicevamo, fanno base qui, lavorano per sostanzialmente due operazioni. La prima è abbattere tutto ciò che ancora è pericolante, il che vuol dire che abbatteranno il 90% di ciò che io adesso vedo, cioè quantomeno una quarantina di case, una trentina di case, ancora rimaste più o meno in piedi. Poi l'altra operazione è assistere, e stanno facendo anche questo in questo momento, assistere le persone che cercano di rientrare nelle proprie abitazioni per prendere qualche genere di prima necessità. In questo caso chiaramente chiedono ai vigili del fuoco, non entrano loro direttamente, ma chiedono cosa vogliono e mandano i vigili del fuoco a prendere, se possono, quelle poche cose. Dicevo, e chiudo questo primo intervento, il parallelismo con Luca è il fatto che tutte le persone comunque conservano questa grande vitalità. È evidente che chi ha avuto dei lutti forti, presenti, vicinissimi, in famiglia, non riescono a dire buona Pasqua con quella bellezza del cuore che abbiamo appena sentito dire dalle suore, dal parroco che ha perso la parrocchia, le suore che hanno perso il centro, no? E sicuramente tante loro amiche addirittura saranno rimaste sotto le vittime. Ma in tutti è presente questo spirito di rinascita. Questo è realmente presente in tutti.
Bello, bello, bello. Senti Massimiliano, prima di passare alla tua intervista, io vorrei dare la linea ad Emanuele Campanile, che sicuramente c'è una notizia molto interessante per noi.
C'è una notizia di carattere tecnico diffusa dall'agenzia AGI. Secondo i ricercatori dell'Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell'ambiente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, lo spostamento causato dal terremoto del 6 aprile, più che in senso longitudinale della superficie terrestre, ha creato un vero e proprio abbassamento del terreno dell'ordine di circa 15 centimetri. Questo è capitato proprio ad Onna in particolare.
Ecco, molto interessante. Massimiliano, prima di andare ad ascoltare un'intervista molto particolare che hai fatto a un panificatore, l'unico aperto, io vorrei sentire le parole di Monsignor Angelo Spina, che è vescovo di Sulmona. Sulmona è stata toccata dal terremoto, e cercare di capire la Pasqua come può essere interpretata alla luce di questi drammatici fatti, no? Che hanno scosso le coscienze, hanno scosso anche l'anima.
Diciamo così che è una settimana santa, una via crucis, un calvario. Ma in tutto questo c'è la prospettiva della luce, della speranza che la Pasqua vi proietta. Gesù che soffre sta soffrendo in mezzo a noi e con noi, ma Lui ci porta al di là della disperazione, al di là della morte, con il suo amore e con la sua risurrezione. È un annuncio di speranza quello da dare alle persone proprio quando la vita finisce e si ferma, far cogliere che Cristo è risorto, è il datore della vita, è la nostra grande ed unica speranza. Certo è un passaggio dolorosissimo in questa fase di distruzione, di morte e anche così di incertezza totale che si vive. Però c'è questo fatto di speranza, la speranza la stiamo cogliendo soprattutto negli aiuti, nell'efficienza dei servizi, nella solidarietà che si sta aprendo. Si vedono i cuori umani molto attenti e molto generosi. È segno allora che la Pasqua porta una fioritura di bene nella vita degli uomini. Quindi una Pasqua con il suo Calvario, ma anche con la sua luce di risurrezione e con una speranza di amare, di aiutare, di solidarizzare, di ricostruire.
Ecco, Monsignore, gli abitanti di quelle zone che stanno soffrendo così in modo largo, enorme, come possono risorgere secondo lei? Qual è il modo per farli risorgere?
Ma io vedo questo, che la gente d'Abruzzo ha in se stesso un DNA fortissimo, hanno un'alta dignità e, come dicevo, un carattere forte, quindi trovano in se stessi la forza per rinascere, perché questa terra è stata provata da tanti terremoti, da tante calamità e poi anche da un fenomeno molto vasto che è stato quello dell'emigrazione. Io sono convinto che il temperamento di queste persone già è pronto a ricostruire, e poi è un popolo ricco di fede, ricco di amore a Dio, e allora la fede proietta luce nuova, riapre alla speranza. È proprio questo, penso, la molla per rinascere.
Ai suoi fedeli che sicuramente nel proprio intimo avranno gridato al Signore perché mi ha abbandonato, cosa può rispondere?
Ma è stata forte questa parola e questo interrogativo, perché nella mia diocesi di Sulmona ho 28 paesi segnati dal terremoto e le chiese sono chiuse, quindi non sono agibili. Ci sono in alcuni paesi, per fortuna, non i morti ma gli sfollati. Allora, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Io direi che è proprio il grido di chi chiede aiuto, e qui c'è il silenzio di Dio. Noi sappiamo che Dio sta in silenzio quando il figlio prega così, e Benedetto XVI ha detto nella sua prima enciclica Deus Caritas Est che Dio volge contro se stesso questo danno, questa sofferenza, proprio per farci capire che ci ama. Gesù che grida Dio mio perché mi hai abbandonato, pone poi tutto nelle mani di Dio, nelle due mani consegno la mia vita. È il silenzio di Dio che sta soffrendo per noi, e questo è il segno che ci ama e già prepara la risurrezione. E allora questo è il messaggio che voglio dare, che viene dalla fede, da un padre che ci ama infinitamente perché ci ha dato un figlio che è morto fino alla morte di croce, questo figlio che si è dato tutto a noi e si è abbandonato nelle mani del padre sapendo di riavere la vita.
In qualche modo le persone che stanno soffrendo stanno condividendo anche la morte di croce, no?
Con il Signore. Quando uno dice ma dov'è Dio in questo momento, io rispondo: è proprio qui, è nel suo corpo mistico che è la Chiesa. In queste membra doloranti, in queste sofferenze atroci che si vivono, mancanza di casa, disorientamento, soffrire il freddo, portare sul proprio corpo le ferite di un terremoto, la lacerazione della morte, ecco, Dio sta qui, sta con noi, non è lontano, sta soffrendo in questo corpo. E allora faccio capire le parole di Paolo, questo è l'anno paolino, dove Paolo dice: io completo in me quello che manca ai patimenti di Cristo a favore della Chiesa, e poi nella lettera ai Romani al capitolo 8 tutto concorre al bene di coloro che amano Dio.
Ecco, Massimiliano, il Monsignor Angelo Spina ha detto questo, sostanzialmente la resurrezione e la speranza, no? Tu l'hai vista un po' in giro, stando lì, questa speranza, questa resurrezione, perché è difficile parlarne così, no? A freddo, ma insomma, uno penserebbe che alla fine la speranza sia morta, sia crollata con le case che sono cadute lì ad Onna come all'Aquila.
Sì, guarda, è un po' quello che dicevamo prima, ma aggiungo un altro tassello. Ieri stavo intervistando il presidente della regione Abruzzo, Chiodi, e lui gli ho raccontato un episodio di un'altra intervista, cioè lui, ricordiamo, è aquilano, e gli raccontavo che una donna in un campo di accoglienza mi ha detto: questa città è distrutta, non c'è più nessun mattone sopra l'altro, ma questa città è viva, noi la ricostruiremo. E il presidente si è commosso, cioè, perché lui stesso conosce questa forza, cioè questa forza di risurrezione che è nel corpo, quindi nella volontà di ricostruire, e nello spirito, è molto presente in questo popolo. E come dicevamo prima, certamente chi ha subito un grande lutto insieme alla perdita di ogni cosa, chiaramente tenderà a non manifestare in questi primi 5 giorni in maniera così evidente questo sentimento, che però è presente...
Ma ce l'ha nel cuore, dici, no Massimiliano? Diciamo,
esatto,
è nascosto nel cuore.
È presente in tutta la società, cioè perché, per quello che io ho potuto vedere.
Allora Massimiliano, poi chiuderemo questa trasmissione con la tua intervista, che è un gesto di speranza e un monito alla speranza, con Emanuela Campanile. Subito le notizie ultime.
E sulla scia sempre della carità, delle 40.000 persone assistite dopo il terremoto, 15.350 sono state accolte non solo da albergatori, ma anche in case private messe proprio a disposizione dai cittadini. Notizia questa comunicata dallo stesso Premier Berlusconi nel corso di una conferenza stampa all'Aquila.
Perfetto. Allora Massimiliano, tu sei andato in giro e hai trovato questo panificatore che nonostante tutto è aperto, no? L'unico aperto.
Sì, in sostanza praticamente in tutta l'Aquila l'unico panificio aperto ha iniziato a lavorare il giorno dopo il terremoto. Ricordiamo che il terremoto si è verificato alle 3:31 di notte, lui il giorno dopo, la mattina, anzi lei, ha cominciato a lavorare e a distribuire pane. E rimarco un aspetto: mentre alcuni vendono dei generi alimentari a prezzi esorbitanti, approfittandosi di questa situazione perché è una città morta dal punto di vista del commercio ora...
E sono sciacalli quelli, Massimiliano, sono sciacalli che vanno denunciati, secondo me. Prego.
Sì, certamente il problema è che in una situazione di questo tipo non è facilissimo, chiaramente è l'input e l'ordine che viene dato a tutti, però non è facilissimo,
certo.
No? E quindi questo negozio invece addirittura fa sconti, cioè vende a prezzi calmierati e fa sconti.
Allora ascoltiamo questa intervista, perché chiudiamo, certo, con questa speranza, questo monito alla speranza, perché nonostante tutto si può e si deve risorgere.
L'unico panificio che sta panificando?
Esatto. Dal giorno della scossa, tra domenica e lunedì, noi siamo sempre operativi, notte, giorno. Il panificio aquilano panifica dal giorno proprio della scossa, cioè non ci siamo fermati mai, da notte, giorno.
Quindi in un certo qual modo è anche un segno di speranza, voglio
certo,
dire.
Certo, come no, sia per noi in primis, che abbiamo perso casa e tutto, e per gli altri, che la vita deve continuare, non si deve ferma.
Chi viene qui adesso?
Allora, i primi giorni sono venuti anche gli aquilani che si trovavano magari sprovvisti dalla notte, scosati, però adesso sono accampati nelle tende, quindi vengono tutti gli operatori che vengono da fuori a farci soccorso, quindi vengono a fare panini, a bevande, le mozzarelle, i dolci soprattutto, che ci danno conforto ancora di più.
Lei mi diceva che ha avuto la casa distrutta, eppure è qui con un bel sorriso.
Esatto, perché cioè, non mi devo abbattere, devo andare avanti, perché se no è tremendo. L'unica cosa, sai che cos'è? La notte nel letto il pensiero va alla casa, va come si deve fare, però il giorno devo continuare, mi dà l'adrenalina il negozio.
Dove dorme?
Nella macchina fino adesso, siamo nella macchina.
Ecco, domani è Pasqua, io vedo qui sul bancone dei dolci pasquali.
Esatto.
Come passerete la Pasqua?
Cerchiamo di passarla come le altre Pasque, cerchiamo almeno di passarla. Tutti insieme la dobbiamo passare come l'altra Pasqua. Cioè dobbiamo far vedere che è Pasqua, che nessuno, cioè che non ci deve distruggere niente, neanche questo ci deve distruggere, dobbiamo andare avanti.
Qual è il suo appello, dato che è un panificio e il pane, si sa, è il primo alimento?
È vita. No? Il pane è vita.
Massimiliano, il pane è vita e la vita dà adrenalina in questo caso, no? Perché questa persona dorme in macchina, abbiamo sentito, eppure nonostante tutto fa il pane.
Sì, è una persona straordinaria, io sono stato da lei in questi 2 giorni, l'ho incontrato ovviamente per caso ed è esattamente come l'avete sentita, con tutta questa energia, pur dormendo in macchina, pur avendo una caviglia gonfissima, perché ovviamente è caduta durante il terremoto, pur avendo una serie di lividi sul corpo, è una donna eccezionale, insieme a lei anche la collaboratrice che lavora con lei, è veramente una bella testimonianza di vita.
Emanuela Campanile, le ultime.
Non esiste alcun problema di stabilità per quanto riguarda la diga di Campotosto, siamo sempre in provincia dell'Aquila, lo ha assicurato il Presidente del Consiglio sulla base delle notizie circolate nelle ultime ore che avevano comunque creato allarme nella popolazione. Berlusconi ha spiegato appunto che sono stati disposti ed effettuati immediatamente controlli e rilievi tecnici che hanno dato esito negativo.
Allora, io chiuderei questa trasmissione con un'intervista fatta da Andrea De Angelis a David Falcinelli, che è responsabile degli allevamenti della Coldiretti dell'Abruzzo, perché non solo sono crollate le case, ma sono in pericolo anche le aziende, perché l'Abruzzo vive soprattutto di agricoltura e pastorizia. Questa intervista è molto interessante, poi la commentiamo e chiudiamo.
La situazione in questo momento è legata al crollo delle strutture dove vengono mantenuti gli animali e al crollo delle strutture dove vengono conservati gli alimenti per gli animali. Il territorio dell'Aquila non è contraddistinto solo da pastorizia transumante, anzi proprio gli allevamenti prospicienti al comune dell'Aquila e nei paesi limitrofi sono caratterizzati anche da un tipo di allevamento stanziale, però di fatto i danni economici alle aziende agricole già provate da una situazione economica negativissima sono ingenti. I fabbisogni attuali sono relativi sia ai mangimi e agli alimenti destinati al bestiame, compreso a volte anche il latte per lo svezzamento degli agnelli, sia legato al ripristino delle strutture, quindi tutte le attrezzature necessarie per ripristinare queste strutture di ricovero delle greggi. L'aspetto relativo allo shock, cioè lo stress non lo vivono solo le persone, lo vivono anche gli animali, e quindi legato allo stress delle scosse sismiche c'è anche il blocco per esempio del latte.
Tra le necessità c'è anche quella di volontari, cioè così come per quanto riguarda le persone, anche nei vostri confronti può essere utile l'apporto di persone che vi diano appunto una mano.
Veterinari e nutrizionisti, alimentaristi sono sicuramente ben accetti.
L'emergenza principale qual è? Qual è la cosa che vi occorre immediatamente con più urgenza?
Le cose più urgenti sono sicuramente relative a mangimi, fieni e prodotti per gli animali, anche prodotti veterinari. Per il futuro avremo bisogno di un'attenzione diversa nei confronti delle aziende zootecniche. L'altro giorno quando mi hanno intervistato ho detto una cosa molto semplice: c'è la scomparsa del pastore in Abruzzo, ma non è legata solo e soltanto all'evento sismico, era un evento già in atto. Purtroppo non è la crudezza del lavoro, perché la crudezza del lavoro è una cosa soggettiva. Colui che sceglie di stare in montagna con le greggi perché è innamorato di quel lavoro a contatto con la natura. Purtroppo però la mancanza di prospettive economiche lo fa allontanare. Avremo bisogno anche di identità, nel senso identificare la provenienza delle materie prime sui prodotti che vanno sulle nostre tavole consente a noi di distinguerci.
Il ministro per le politiche agricole Zaia ha lanciato un appello agli italiani: per le festività di Pasqua comprate dei prodotti abruzzesi. Voi della Coldiretti che appello vi sentite di lanciare al popolo italiano?
Allora, noi stiamo facendo qualcosa di simile, non per le pecore ovviamente, ma per il latte bovino abruzzese, evidenziando che si tratta di produttori abruzzesi della zona terremotata. È uno sforzo per far riprendere l'economia. Ci aspettiamo una risposta di solidarietà, sperando che non vadano nell'ottica solo del guadagno, cioè un litro di latte ucraino mi costa 20 centesimi, il vostro certo, me ne costa 60. Il problema qual è? È che quella mancanza di identità di cui parlavo prima, non abbiamo né DOP per i formaggi né IGP sulle carni, fa sì che falsi si sostituiscano ai veri, e magari uno mosso dalla volontà di consumare abruzzese, se non è un grande Sherlock Holmes, rischia di acquistare un falso e non un vero, cioè si rischia di non aiutare la vera economia aquilana e abruzzese provata dal terremoto.
Ecco, Massimiliano, hai sentito, 30 secondi per chiudere, la situazione lì dal punto di vista agricolo qual è? Perché l'Abruzzo è un paese agricolo, no? Una regione che naturalmente fonda su questo gran parte della propria economia. Allora Massimiliano Menichi, eccolo, prego.
Mi senti?
Adesso sì, prego, vai.
No, come stavamo dicendo, sicuramente l'Abruzzo poggia anche su questo, e anche qui un dato: Onna, dove io mi trovo, quindi il paesino più colpito, aveva un ovile con 100 pecore dentro. Questo è stato schiacciato, un po' come veniva detto nell'intervista, no? È crollato il tetto e tutti gli animali di questa piccola frazione, quindi di un allevatore, sono andati distrutti. Questo è un piccolo esempio che però fa capire in grande scala che cosa è accaduto e che cosa accade in Abruzzo. Solo una piccola precisazione su quello che, anzi un'aggiunta su quello che diceva prima Emanuela per quanto riguarda l'abbassamento del terreno che si è verificato proprio ad Onna in seguito alle scosse di domenica e lunedì. È tanto vero questo abbassamento di 15 centimetri, tanto che a Onna c'è l'unico caso di una strada divisa a metà, spaccata, divisa a metà e depressa.
Perfetto, va bene, grazie a tutti, grazie a Massimiliano Menichetti, inviato della Radio Vaticana in Abruzzo, grazie molto Massimiliano, buon lavoro.
Buon lavoro anche a voi, buon pomeriggio.
Grazie ad Emanuela Campanile che è stata con me e ha aggiornato tutto, perché naturalmente le notizie sono tante. Grazie molto Emanuela.
Vi ricordo in chiusura, alle 17 qualche minuto prima, ci sarà il collegamento con la Basilica Vaticana per la celebrazione della Passione del Signore presieduta dal Santo Padre. Il Santo Padre poi presiederà la liturgia della parola, l'adorazione della croce, il rito della comunione, poi alle 21:15 la Via Crucis al Colosseo, al termine della quale il Santo Padre rivolgerà la sua parola ai fedeli e impartirà la benedizione apostolica. Autore, vi ricordo, delle meditazioni di quest'anno, Monsignor Menam Parampil, arcivescovo di Guwahati, che è nello stato indiano dell'Assam.
Grazie molte, non c'è più tempo, noi ci sentiamo domani.